I get frightened too. But if
allora, 19:10 minuti, noi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come vi avevamo già accennato, insomma ricordato, siamo al telefono con Ilaria che insomma parleremo di scuola, ecco un argomento che insomma si tratta spesso in questa radio, lo dicevamo per un motivo o per un altro, insomma sicuramente è al centro di quello che sta accadendo, viste le condizioni che ci sono cadute addosso con l'emergenza sanitaria, per questa iniziativa che ci sarà, Scuola Zona Rossa, che sarà appunto sabato 10 aprile alle 15, un'assemblea pubblica nei giardini di Piazza Vittorio. Io citavo insomma le condizioni della scuola che ci sono piovute addosso con questa emergenza sanitaria, ma insomma per quello che leggo e per un po' di esperienza che ho, in questa assemblea però si porteranno di nuovo a galla questioni che alla scuola appartengono da sempre un pochino, no? Quindi si affronteranno tra genitori, corpo docente, personale della scuola, quindi gli ATA, gli AIC, eccetera, eccetera, tutta una serie di punti e un po' come partire all'attacco di quello che sarà il nuovo anno a settembre, giusto? L'ho fatta un po' sintetica.
Esattamente, infatti è proprio così. Innanzitutto buonasera a tutte e tutti e grazie di questo spazio insomma per raccontare un po' da dove viene questa assemblea che stiamo promuovendo per il 10 aprile e con che obiettivi, insomma su che cosa vorremmo lavorare. E come dicevi, infatti è proprio così, diciamo c'è un'emergenza in questo momento per cui la scuola sta nell'occhio del ciclone, e però quello che noi, di cui noi vorremmo parlare è un po' in generale dove sta andando la scuola anche un po' al di là dell'emergenza, perché si sta costruendo comunque una scuola che non è più la scuola pubblica, che garantisce il diritto allo studio, all'inclusione, a saperi critici eccetera, e ce la ritroveremo anche dopo l'emergenza, un'emergenza che si sta normalizzando, che sta diventando diciamo in qualche modo stabile nella nostra quotidianità. E noi innanzitutto diciamo partire dall'assemblea che c'è stata il 20 marzo, perché noi avevamo pensato di organizzare questa assemblea già il 20 marzo, poi c'è stato il lockdown, l'abbiamo comunque fatta online, che però è un'altra cosa, è andata molto bene, però diciamo abbiamo pensato che fosse comunque importante un momento anche in presenza di confronto. E brevissimamente, insomma, per chi magari ogni tanto sull'ora di buco ne abbiamo parlato, però magari in questo spazio non so se tutti sanno, diciamo è un'iniziativa che è nata da alcune realtà territoriali che si occupano di scuola, insomma di comunità educanti, diciamo così, comunità educanti di Centocelle, Castelli a Scuola, comunità educanti di Rebibbia, Cattive Ragazze, 12° municipio, e poi lavoratori e lavoratrici della scuola, per esempio gli AIC che sono stati che sono tuttora protagonisti insomma di lotte importanti, sia per l'internalizzazione sia per diciamo il riconoscimento e la difesa della propria dignità anche professionale, per diventare diciamo parte della scuola dalla quale invece vengono regolarmente esclusi, e gli studenti che hanno promosso le occupazioni in questo inverno del Cante, insomma gli studenti di OSA, e collettivo Ninanda, che è un collettivo di genitori e insegnanti che lavora da tanti anni dentro le scuole, insomma opponendosi proprio nella quotidianità alle scelte che da dentro delle scuole la stanno trasformando. E poi c'è un collegamento anche importante, una collaborazione importante col coordinamento regionale sanità. Infatti vi sentivo prima, facevate riferimento all'iniziativa che c'è stata ieri a Villa Tiburtina, e quindi effettivamente stiamo cercando di fare di sottolineare il nesso, il legame che c'è tra scuola e sanità, insomma, sul progetto proprio di privatizzazione di diritti fondamentali. E noi, diciamo, in questa assemblea di sabato prossimo vorremmo partire da un obiettivo molto concreto, che è quello del no alle classi pollaio e della richiesta di riduzione del numero di alunni per classe. E perché vogliamo partire da questo problema? Beh, diciamo, per due motivi. Innanzitutto, diciamo, un motivo che contingente forse, cioè che sulle classi pollaio si sta decidendo in questo momento, cioè gli organici per l'anno prossimo diciamo, vengono definiti, diciamo, l'organico di diritto è già stato definito e già sappiamo che è un organico che è al ribasso rispetto alle esigenze che la scuola avrebbe, anche soltanto pensando al coronavirus, ma insomma per noi l'analisi invece è un po' più ampia, diciamo, non c'è nessun tipo di ampliamento sugli organici, anzi ci sono spesso anche delle riduzioni, e quindi noi vogliamo porre questa questione subito, perché almeno con l'organico di fatto si raggiunga un ampliamento, ma soprattutto perché si raggiunga un ampliamento strutturale che parta proprio dal dire no al decreto Gelmini, che ha fissato i parametri del numero di alunni per classe, e li ha fissati proprio con un obiettivo di taglio mostruoso, ecco, che è stato fatto tra il 2008 e il 2012, insomma 11-12, e questo, diciamo, già l'anno passato, diciamo nell'estate, verso, insomma, alla fine del lockdown l'anno passato, verso giugno, noi avevamo cominciato, insomma, che si muoveva, insomma, nella scuola aveva cominciato a porre la questione del numero di alunni per classe, perché sapevamo che era una delle condizioni, tra l'altro, per garantire l'apertura delle scuole in presenza l'anno successivo. Ovviamente inascoltato, questa volta partiamo prima di giugno, sarà tardi, e questo è il momento, diciamo, di affrontare la questione. Il secondo motivo, diciamo, per cui vogliamo parlare di classi pollaio, abbiamo, diciamo, pensato che questo sia anche un obiettivo unificante, e che parlare di classi pollaio, cioè richiedere la riduzione del numero di alunni per classe, significa mettere in discussione tutto il processo di smantellamento della scuola pubblica degli ultimi decenni, diciamo dall'autonomia in poi, ma insomma che ha ricevuto una spinta molto forte, sempre, insomma, un'accelerazione molto forte, insomma, nell'ultimo decennio e poi nell'ultimo anno anche. Diciamo, delle scelte di investimento che la scuola la stanno strangolando. E quindi, non so, magari spiego brevemente, ma provo a entrare un po' nel merito dell'analisi che noi vorremmo proporre in questa assemblea.
Sì, insomma, io credo che in maniera sintetica si possa fare, perché intanto può essere anche un invito a partecipare, nel senso che, ripeto, io credo che un po' la sintesi di quello che verrà proposto in questa assemblea è: non si può affrontare la scuola per questa emergenza così come la sanità, ma bisogna affrontarla con quei problemi che a ricasco vengono dal prima, perché è una questione strutturale, insomma, non è una questione di emergenza.
È una questione strutturale ed è una questione anche di progetto che c'è sulla scuola.
Esatto, una questione strutturale nel senso che appunto quella che viene attaccata, diciamo, è proprio, esatto, insomma, questa è la parte importante. Quindi io credo sì che sia importante che ce li dici, insomma.
Allora, diciamo, sostanzialmente la questione è, diciamo, affrontare la questione dell'ampliamento degli organici, perché per cercare di arrivare, per pretendere che si arrivi ad un adeguamento alle reali esigenze della scuola, proprio perché invece al momento le questioni di bilancio sono state quelle su cui poi tutte le questioni didattiche si devono disegnare, plasmare, invece di essere il contrario. Questo ha, diciamo, schiacciato e distrutto qualsiasi anche progettualità, autonomia professionale degli insegnanti, qualsiasi, diciamo, lavoro per una scuola di qualità. E questo consente anche di collegarsi con le lotte delle precarie e dei precari della scuola, ovviamente, perché significa mettere al centro la questione degli organici, di organici strutturali, quindi non precari, non flessibili, non usa e getta, e quindi anche legato a una questione di continuità didattica e di qualità della scuola, sia per gli studenti che ovviamente di dignità professionale. Significa lavorare, porre la questione dell'inclusione, perché l'inclusione si fa con le risorse, si fa con investimenti e non con disinvestimenti, così come invece si sta facendo su tutta la questione dei BEF, sulla nuova, diciamo, su tutta l'impostazione che si sta dando all'inclusione, con l'attacco feroce al sostegno, eccetera. E parlare di inclusione, tra l'altro, questo sì permette di collegarci anche come alle lotte che accennavo prima, a cui accennavo prima, dei lavoratori AEC, e quindi in generale ha un discorso, diciamo, contro la gerarchia tra lavoratori, per un lavoro, diciamo, che sia collaborativo, di pari dignità, sia per gli AEC ma anche per gli altri lavoratori della scuola, i lavoratori delle polizie, delle mense, eccetera, e per richiedere un'internalizzazione di tutti i lavoratori della scuola, perché deve essere, diciamo, contro la vendita pezzo a pezzo di settori della scuola. E tutta questa messa in discussione delle, diciamo, delle classi pollaio, ma anche in generale delle politiche di risparmio, che penso per esempio ad un altro, ad un'altra riduzione, che è quella del dimensionamento scolastico, che ha trasformato le scuole in mega istituti scolastici, dove chiaramente queste scuole con i grandi numeri sono anche un luogo dove la democrazia, la collegialità, insomma, spariscono, diventano, diciamo, rimane lo spazio soltanto per una gestione autoritaria, burocratizzata e, diciamo, aiutata in questo dalla nuova figura del dirigente sceriffo, manager, che svuota, perché i decreti delegati che hanno istituito la democrazia, diciamo così, nella scuola negli anni 70, in qualche modo, non sono stati aboliti, però sono stati svuotati nei fatti. E altro punto importante, che è strettamente legato a quello degli organici e del numero di alunni per classe, è quello dell'edilizia scolastica. Voi accennavate prima a Villa Tiburtina. Villa Tiburtina è un presidio sanitario che è stato svuotato e che rimane lì pronto ad essere venduto, svenduto a pezzi, a privati, a presidi sanitari cosiddetti, però privati, privatizzati. Già uno ne è sorto lì vicino, e ecco, così la stessa cosa sta succedendo nelle scuole, perché con questo svuotamento che c'è stato di aule e di classi, di scuole e di interi edifici scolastici, diciamo, c'è un patrimonio che è pronto per essere svenduto, per esempio lo cito perché, diciamo, è molto attuale con questo nuovo ministro, si parla per esempio degli ITS, gli istituti tecnici superiori, cioè una formazione post scolastica, diciamo, che viene data nelle mani dei privati, perché sono gestiti da, sono una formazione gestita da consorzi a cui spesso viene affidato un patrimonio pubblico, ecco. Quindi, diciamo, parlare di classi pollaio serve per ricominciare a parlare di tutto questo. Diciamo, perché pensiamo che sia, diciamo, è un fatto concreto, è un obiettivo in qualche modo unitario, che noi almeno ci sembra che possa essere unitario, e per i quali però ci sono anche tante responsabilità che noi vorremmo andare a stanare, perché ci sono sicuramente le responsabilità dall'alto, che sono le prime e più importanti, diciamo, a cui ci rivolgiamo, che sono quelle del Ministero dell'Istruzione e dell'Economia e delle Finanze, che hanno i cordoni della borsa, diciamo, e ci sono anche altre responsabilità. gli uffici scolastici regionali, che magari possono essere anche obiettivi in altre città. Diciamo, noi a Roma abbiamo direttamente i ministeri, ma magari in altre città comunque l'iniziativa può essere rivolta agli uffici scolastici regionali, gli enti locali, che oltre ad avere le, diciamo, responsabilità sulla manutenzione degli spazi, hanno la, la responsabilità sul sulle mense, sul personale, insomma su tutta una serie di cose che comunque sono legate direttamente a questi problemi di cui parlavo prima, e che hanno un ruolo tra l'altro anche nella privatizzazione e gestione dell'entrata dei privati nella scuola, perché questa scuola che stanno rendendo inservibile, o almeno questa è, diciamo, in qualche modo la narrazione dominante, ma sta diventando sempre più così, che cosa come può essere salvata, diciamo, dopo averla resa inservibile. Ci vengono a raccontare che soltanto il privato la potrà in qualche modo risollevare. Ecco, questo bisogna stare molto attenti, perché l'abbiamo visto proprio nella sanità, la frammentazione, la svendita, quest'idea della sussidiarietà del privato, insomma, in realtà prelude a una distruzione della scuola come istituzione culturale pubblica e gratuita per tutti. E poi c'è il livello, diciamo, dei dirigenti scolastici, che, come accennavo prima, insomma, sono gli sceriffi, i portavoce del governo dentro le scuole, e che spesso, appunto, non sono più da parte dei dirigenti scolastici, non arrivano più le richieste che rispecchiano le reali esigenze della scuola agli organi superiori, diciamo, ma soltanto sono dei passacarte, diciamo, che si limitano a fare ciò che gli viene chiesto, diciamo, dall'alto. Per questo noi vorremmo chiamare anche ad un conflitto proprio dentro le scuole, cioè è importante riprendere il conflitto dentro le scuole per pretendere una gestione partecipata, chiara, e soprattutto per rivendicare che la scuola di risorse ha bisogno, e queste cose, insomma, devono essere dette per pretendere una scuola di qualità, laica, libera, e non asservita, diciamo, a un modello neoliberale in cui la scuola deve soltanto produrre lavoratori asserviti del futuro, diciamo. L'alternanza scuola-lavoro-insegna, e l'Invalsi è un altro pilastro di questa scuola standardizzata e svuotata di senso, e la digitalizzazione è quello che si prenderà tutti i soldi che ci saranno, che arriveranno alla scuola. Ecco, un po' questo.
Mi sembra un'ottima sintesi, devo dire che sei stata veramente molto esauriente, ti ringrazio, perché ci vuole una buona capacità di sintesi, come ti ripeto, appunto, hai fatto le connessioni importanti che avevamo rifatto, appunto, con l'iniziativa di ieri, insomma, che noi abbiamo solo ritrasmesso, ma che, insomma, è stata veramente importante proprio per mettere insieme, per fare questa rete, insomma, di realtà che si devono mettere insieme, perché si sveli un po' qual è il meccanismo che si applica, appunto, di conflitto. Voi parlate proprio nella chiamata di quella che è l'iniziativa di domani: senza conflitto non c'è cura nella scuola, e il conflitto siamo noi, quindi sicuramente questo è l'impostazione con cui viene chiamata, e sicuramente, insomma, quello che tu hai detto, come dicevi in chiusura, bisogna dirlo e tornarlo a dire forte e insieme, su un fronte e su tutti i fronti che riusciamo a mettere insieme. Quindi io, insomma, direi che...
Scusa, un'ultima cosa,
prego, se prego,
posso,
come no,
interrompere, perché certo, mi ero dimenticata una cosa importante,
certo,
perché, insomma, avevo fatto un po' un lavoro così generale per portare anche i temi della scuola dentro le realtà in movimento su altre questioni, e per esempio ora ci stiamo connettendo un po', questa iniziativa sarà anche, diciamo, in collegamento con le iniziative che farà la Società della Cura sempre sabato, e in particolare volevo dire che ci sarà anche un intervento dei Black Lives Matter, che faranno, diciamo, porteranno invece che un nel loro intervento, diciamo, sarà una una performance, una, oddio, non mi ricordo come si chiama, comunque una performance che faccia che metta in evidenza, diciamo, le disparità e la diciamo l'impostazione discriminatoria che c'è nella scuola e tutte le discriminazioni che insomma invece vogliamo combattere. Questo mi premeva anche citarlo perché,
certo,
insomma,
mi sembra importante. Quindi scuola zona rossa, senza conflitto non c'è scuola, e nella scuola il conflitto siamo noi. L'appuntamento è sabato 10 aprile alle 15, assemblea pubblica nei giardini di Piazza Vittorio, e direi che insomma ci vediamo lì.
Va bene, grazie mille, veramente ancora grazie a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio.
Un abbraccio, ci vediamo a Piazza Vittorio. Ciao.
Grazie, ciao.
Allora, io direi che per questa lunga giornata queste due voci vi salutano veramente, abbiamo
grazie
finito, vi ricordiamo insomma l'appuntamento comunque, ve lo ricordiamo,
sì.
Sabato 10 aprile ore 15 assemblea pubblica nei giardini di Piazza Vittorio, e ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo l'automatico, dici? Sì,
sì.
Mettiamo direttamente l'automatico.
7.9 di Radio Onda Rossa, vi salutiamo.
Il prossimo appuntamento,
grazie,
in diretta, non so se ci sarà qualche strana presenza, ma sicuramente tabula rasa alle 20. Come tutti i giovedì che si deve.
Chiusi nelle nostre case, tutti felici e contenti, strisciano i bei sentimenti sotto tempeste d'odio. È così che va nella monotona una fiaba, scritta apposta per noi c'è qualcosa di insano che si sta facendo e ci soffocherà. È un eterno scontro tra dei che combattono uno contro l'altro, che vince il migliore e intanto i soldi ci guardano. Mentre ci dicono corre il tuo Dio, ci offrono il loro gioco, noi lo stiamo accettando. Non ci importa se la nostra vita ora è un reality show. È un eterno confronto tra volti assetati di notorietà, perché ciò che sta dentro ormai conta meno di una bella foto su un social network. A nessuno interessa chi sei veramente, l'importante è essere bravi a vincere.
Brigante
Zemor.
ma vimma sparà, farsi murimma manata no fiora, e na bestemmia basta libertà,
e na bestemmia basta libertà.
Allora, le 19:36 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in diretta, siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Arturo Salerni, che ringraziamo moltissimo per la presenza qui anche a fine serata, insomma una giornata piuttosto lunga come al solito, sì, ma ecco,
come qui... quelle degli avvocati in questo periodo.
Mamma mia, sì, guarda, non ci dire che ci arrivano testimonianze assurde da questo punto di vista. Senti Arturo, noi ti abbiamo scomodato brevemente perché insomma, come ti avevo detto già in privato, pensavamo di fare un ragionamento in merito all'ergastolo ostativo nella giornata di venerdì, e appunto scomodavamo te e la tua esperienza per farti qualche domanda, anche per fare capire un po' ascoltatori e ascoltatrici, anche quelli, come dire, un po' meno avvezzi alla giurisprudenza, di che cosa stiamo parlando e perché c'è tanta polemica e tanto dibattito su questo tema al momento. Anzitutto, proprio diciamo così in maniera assolutamente sintetica, papale, di che cosa parliamo quando parliamo di ergastolo ostativo? L'aggettivo perché è così importante?
Allora, non sarò lunghissimo, era fatto un brevissimo passaggio storico, molti anni fa, ma decenni fa, si pose il problema della costituzionalità dell'ergastolo. La nostra Costituzione prevede che la pena debba essere finalizzata alla rieducazione, una pena che non finisce mai, il fine pena mai, evidentemente non è finalizzato alla rieducazione intesa come risocializzazione, reinserimento sociale del condannato. Cosa disse tanti anni fa la Corte Costituzionale? Disse: no, ma l'ergastolo è compatibile con il nostro sistema costituzionale perché c'è uno sbocco che è la libertà.